Dunque, se, come stiamo vedendo, il concetto di razza dal punto di vista scientifico, non esiste, anche se nel passato si è affermato per un certo periodo il cosiddetto razzismo scientifico, esiste però a tuttora il razzismo. Le dottrine razziste intendono, indicano per razza umana un gruppo fisso, geneticamente distinto, prevalentemente omogeneo, nel quale tratti fisici, comportamenti, intellettuali, disposizioni morali si trasmettono per via ereditaria. Questo è quello che coloro che seguono dottrine razziste pensano, affermano al di là di qualunque scientificità. Quindi il razzismo scatta quando si pensa e si afferma che gli atteggiamenti di un gruppo umano siano determinati da specifiche caratteristiche biologiche. Uno dei massimi studiosi dell'evoluzionismo, Stephen Gould, in un suo libro tradotto in italiano che si chiama Intelligenza e pregiudizio, pubblicato dal Saggiatore 1998, sostiene che il concetto di razza appartiene all'epoca moderna, anche se negli antichi si può rintracciare, si possono, diciamo meglio, rintracciare delle forme di proto-razzismo. Due parole su questo, sull'antichità. L'invenzione delle razze umane si è prodotta di fatto al tempo dell'espansione coloniale, perché serviva una dottrina per affermare che alcuni gruppi di popolazione avrebbero dovuto essere sottoposti ad altri gruppi egemoni. Quindi sono stati molti, soprattutto a partire dal Settecento, a classificare le cosiddette, diciamo così, razze. Per esempio, per lo scienziato Linneo, nel 1735 valeva la classificazione secondo il colore della pelle. Quindi Linneo di distingueva tra bianchi, rossi, gialli e neri. Ma il razzismo scientifico si può far risalire a qualche anno più tardi, a L'histoire naturelle de l'homme, la storia naturale dell'uomo, del 1749, dello scienziato naturalista Buffon, il quale affermava che le specie umane venivano classificate in base al colore della pelle, alla forma del corpo, e in questo caso lui ricorreva anche alla misurazione del cranio e anche alle abitudini, ai modi di vivere. Buffon dunque sosteneva che l'uomo primitivo e la donna naturalmente erano bianchi e che ogni mutamento di colore costituiva una degenerazione del ceppo originario. Dunque i neri risultavano essere inferiori e vicini alla condizione animale, una convinzione condivisa con Voltaire, che sosteneva il poligenismo, secondo cui le diverse razze avevano avuto origini separate. Come vi dicevo, di diverso avviso sarebbe stato Charles Darwin, che un po' più tardi avrebbe sostenuto, come dicevo all'inizio della lezione, che gli esseri umani appartenevano tutti alla stessa specie e condividevano un'origine comune da collocare in Africa. Quindi pensate che questo dibattito, come vedete, data veramente da moltissimo tempo, dal 1700 in avanti, quindi l'età del colonialismo, come l'abbiamo definita. Ma bisogna arrivare, come vi dicevo, al 1950, quando l'UNESCO rilasciò questo, una sorta di relazione, diciamo, che era una dichiarazione che l'UNESCO pubblicò nel luglio del 1950 e che si chiamava proprio Dichiarazione di esperti sulla questione di razza. E la dichiarazione, anche se fu elaborata prima che si potesse disporre di una conoscenza del nostro genoma, perché come abbiamo visto lo studio del genoma è molto successivo, mostra qualche incertezza sulla comprensione del problema, ma sostiene anche che è importante considerare, quando si parla di razza, non soltanto, e qui c'è una contraddizione, un gruppo o una popolazione caratterizzata da concentrazioni geografiche, di geni o di caratteri fisici che variano o scompaiono nel corso del tempo, ma che esistevano anche in flussi culturali. Quindi già in questa dichiarazione del 1950 dell'UNESCO, non potendo fruire degli studi di genetica successivi, diciamo, limitava e metteva in discussione il concetto di razza, anche se con alcune ambiguità, sostenendo che c'erano distribuzioni razziali differenti, ma che importante era l'influsso dei fattori culturali. Su questa base, quindi, già la dichiarazione dell'UNESCO sosteneva che sarebbe stato preferibile sostituire il termine razza con l'espressione gruppo etnico. Ma sarà naturalmente a partire dagli ultimi decenni del Novecento che questo concetto rimane sempre più e viene sempre più discusso, e alla fine del Novecento, nel 1997, lo scienziato Montagu ribadiva che la stessa parola razza è un termine razzista e che se si fosse soppresso il termine dal vocabolario corrente, questo avrebbe costituito un primo passo alla lotta contro il razzismo. Quindi quello che possiamo dire è che grazie agli studi di genetica, soprattutto in questi ultimi 20 anni, dall'inizio degli anni 2000, e grazie al progetto sul genoma umano, questi studi di genetica, grazie a loro si confermano le acquisizioni dell'antropologia e possiamo affermare che la razza è una costruzione socioculturale priva, diciamo, di fondamenti biologici. Gli studi, come vi dicevo, che hanno portato poi alle definizioni più recenti di negazione delle differenze razziali sono incominciate soprattutto a partire dagli anni 70-80 del Novecento. Vi indico alcuni testi importanti sui temi che oggi ho affrontato in questa lezione, ma li riprenderò lunedì prima di parlare del tema dello schiavismo. Siamo leggermente in ritardo e quindi abbiamo una serie di testi importanti. Ripeto, ne cito soltanto qualcuno: il genetista Luigi Cavalli Sforza, Storia e geografia dei geni umani, pubblicato da Adelphi nel 1997, e poi vi segnalo Primo Levi, L'intolleranza razziale, pubblicato da Einaudi nel 2017, che sta nelle opere complete di Primo Levi. E vi segnalo infine, cioè, naturalmente i testi sarebbero moltissimi, Pierre-André Taguieff, scritto Taguieff, Di fronte al razzismo, a cosa serve il sapere, che è un articolo sulla rivista Vita e Pensiero numero 3 2017. Allego alla nostra lezione un'intervista a Guido Barbujanni, che è uno degli più noti genetisti italiani attualmente.